Paolo esortava sempre l'Apostolo Paolo ad avere un'unica mente nel Signore. Questa è una dimostrazione di cosa significa. Chi ha fatto le canzoni non sapeva cosa aveva predicato io, però ha cantato il Dio Redentore e ha cantato il Dio Riscatto. Bene, molto bene. Questa è un'unica mente. Oggi sono di nuovo qui ad annoiarvi, forse, spero di no, perché oggi arrivano le buone notizie, finalmente cominciamo con le buone notizie. Sono 4 settimane che vi sto dando cattive notizie, oggi siamo alla buona, però prima altro con una parola di preghiera e poi facciamo tutto il discorso. Signore, ti ringrazio per il privilegio di essere qui anche stasera a predicare la tua parola, Signore. Ti ringrazio perché tu ci hai lasciato la tua parola, Signore, che è chiarissima, che ci spiega quello che tu vuoi da noi, Signore, come tu vuoi che noi veniamo a te, Signore, per fede. Io ti prego, Signore, stasera di guidare la mia bocca per non confondere la verità della tua parola, Signore, che è semplicissima. Io ti prego, Signore, che le mie sciocche parole non confondano chi le ascolta, Signore. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Come dicevo, siamo arrivati alle buone notizie. Cosa curiosa è che la prima buona notizia è anche l'unico argomento su cui Vecchio e Nuovo Testamento non dicono la stessa cosa. Qualcuno mi sta guardando come se fossi impazzito, lo vedo. Sono 2 anni che vi sto dicendo che Vecchio e Nuovo Testamento sono perfettamente d'accordo su tutto, e adesso vi dico che c'è una contraddizione. Aspetta, non ho parlato di contraddizione, non mi guardare male pure. Ho detto solo che non dicono la stessa cosa, perché tutto il Vecchio Testamento, da Genesi fino a Malachia, ci dice che Dio ci promette, ci manderà un Redentore. Per tutto il Vecchio Testamento c'è questa promessa, ripetuta più volte. Nel Nuovo Testamento, invece, Dio ci dice che questo Redentore è già venuto. Questa è l'unica differenza. In realtà non è una contraddizione, ma è una conferma. È una promessa che viene mantenuta. E come al solito il Nuovo conferma quello che dice il Vecchio. Ci sono 2 versetti, come sempre ho scelto 2 versetti, uno dal Vecchio e uno dal Nuovo, e c'è un accostamento interessante. E Isaia 47, versetto 4, dice: il nostro Redentore, il cui nome è l'Eterno degli eserciti, è il Santo di Israele. Quindi Isaia dice che il nostro Redentore è l'Eterno. Ebrei, capitolo 9, versetti 11 e 12, dice: ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri o di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Ora, è interessante che il Vecchio Testamento, io ho trovato la parola Redentore 15 volte, ma sicuramente sono molte di più. A parte il libro di Ruth, la parola Redentore è sempre accostata all'Eterno. Cioè, il Vecchio Testamento è chiarissimo che il Redentore che viene promesso è Dio stesso. Tutto il Nuovo Testamento è chiarissimo sul fatto che questo Redentore che è venuto è Gesù. Ora, sicuramente so che la Torre di Guardia avrà una bella spiegazione illogica su questa cosa, ma la spiegazione è solo una, è molto logica. E Gesù ce lo dice in Giovanni, capitolo 10, versetto 30. Giovanni. Gesù dice poche parole al riguardo, ma dice: io e il Padre siamo uno, non siamo simili. Non siamo molto vicini, siamo uno. E questa è la spiegazione che c'è, per quale motivo nel Vecchio Testamento il Redentore è chiamato l'Eterno e nel Nuovo è chiamato Gesù, perché sono uno, sono la stessa identica cosa. Abbiamo visto nel libro di Zaccaria, che a più riprese l'Eterno, o Geova, come lo preferite chiamarlo, dice: io verrò a fare questa cosa che è poi quella che farà Gesù, io verrò ad abitare fra voi, per esempio. E poi dice: da questo capirete che l'Eterno mi ha mandato. Quindi se chi manda e chi ha mandato sono la stessa persona, non c'è nessuna complicazione in questo. Comunque iniziamo dal significato letterale della parola redentore. Redentore, qualsiasi dizionario riporta che è liberatore da uno stato di schiavitù. Chi o cosa libera da una schiavitù? Il termine schiavitù fa perfettamente al caso nostro. Noi abbiamo parlato di certezze fino a questo momento. Questa è la quarta certezza. La prima certezza era il peccato che è presente nel mondo. Abbiamo detto che il peccato non è una cosa trascurabile, non è una cosa inevitabile, ma abbiamo visto che soprattutto il peccato separa l'uomo da Dio. Gesù in Giovanni capitolo 8 aggiunge un altro dettaglio. Nel versetto 34 Gesù, parlando ai farisei, dice loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Praticamente quando Adamo ed Eva hanno peccato, il primo peccato che è entrato nel mondo, loro sono diventati schiavi del peccato e hanno trascinato in questa schiavitù tutti i loro discendenti, compresi noi. E da quel giorno la condizione di tutta l'umanità è questa: peccatori, schiavi del peccato e separati da Dio. Però subito dopo la caduta, immediatamente Dio ha promesso un Redentore. In Genesi capitolo 3 versetto 15 Dio disse al serpente: io metterò inimicizia tra te e la donna, tra il tuo seme e il seme di lei. Lui ti schiaccerà il capo e tu gli morderai il calcagno. La Bibbia, prima che ancora fosse scritta, la cosa era risaputa tra gli uomini, perché Giobbe, aprite a Giobbe, capitolo 19, versetto 25. Giobbe afferma, e l'afferma con certezza, guardate: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra. Giobbe non aveva la Bibbia. Il libro di Giobbe è forse il primo libro che è stato scritto di tutta la Bibbia, prima della legge. Giobbe non aveva la Bibbia e, come lui stesso afferma, non aveva mai visto Dio, non aveva avuto incontri con Dio come per esempio Abramo o come Mosè. Lui aveva sentito parlare di Dio, ma di una cosa era certo. Ricordo che quest'inverno Dwight Smith, usando questo versetto, diceva a Giobbe, disse: io lo so, io lo so, io lo so, che un giorno andrò in cielo. Giobbe era sicurissimo che c'era un Redentore che era già esistente in quel momento in cui viveva. Giobbe è molto antico, forse ai tempi di Abramo, forse anche prima. Ma lui era certo che quel Redentore già esisteva e che un giorno sarebbe venuto sulla terra. Ma le parole di Giobbe dimostrano un'altra cosa: che Giobbe era cosciente di aver bisogno di un Redentore. Alla fine Giobbe fu trascinato dai suoi falsi amici, dalle accuse ingiustificate e anche insensate dei suoi presunti amici, a... Lui perse di metà ragione e si dichiarò giusto da solo alla fine. Ma all'inizio del discorso lui era ben cosciente di non essere giusto e che giusto è solo Dio. Ma Giobbe in ogni caso era a conoscenza dall'inizio di questa necessità di un Redentore. Essere a conoscenza di aver bisogno di un Redentore è sicuramente un primo passo. È molto importante, perché il peccato è come una malattia e come una malattia può essere curato, ma nessuna malattia può essere curata se il malato dice di essere sano, dice di non averla, se rifiuta di andare dal medico, se rifiuta di curarsi. Noi abbiamo visto che la Bibbia afferma che tutti, ma proprio tutti, hanno peccato, e abbiamo anche visto che il mondo lavora su due fonti, su due fronti. Il mondo sta cercando da una parte di convincerci che Dio non esiste, e dall'altra che il peccato è una cosa insignificante, sta cercando di cambiare il concetto di peccato, sta cercando di convincerci che se uno chiama una cosa peccato sta solo cercando di limitare la nostra libertà di farla. Visto in questi giorni una cosa che mi ha lasciato veramente allucinato e non so perché continuo a guardare la televisione. È successa una cosa a Palermo, un impatto increscioso di una ragazza, e un nuovo politico si è permesso di dire, pur condannando il fatto che lei era ubriaca quando è successa questa cosa, ha detto, ma forse se non si ubriacava poteva evitare di trovarsi in quella situazione. È stato aggredito in maniera brutalmente violenta a parole perché si è permesso di negare a quella ragazza il diritto sacrosanto di ubriacarsi. Ma siamo pazzi. Una ragazza che ha 19 anni ha il diritto sacrosanto di ubriacarsi. Per quale motivo? Stiamo capovolgendo tutto il mondo. Non è un diritto, è una stupidaggine ubriacarsi. Però tutti sono d'accordo. Tutti hanno condannato il nuovo politico. Lui non stava dicendo che avevamo fatto bene. Ma comunque, questo è quello che sta dicendo il mondo. E a proposito del mondo, non so se avete mai fatto caso a una cosa che è piuttosto curiosa. Che il Dio che attacca il mondo è solo uno. Non attacca tutte le religioni. Ci sono religioni che adorano divinità che se per sbaglio tu le offendi rischi di essere ucciso. Ci sono religioni in cui la parola blasfemia è equiparata a una condanna a morte. E notate bene che non è ben chiaro che cosa intendo per blasfemia, perché potrebbe essere anche che io starnuto vicino a un idolo e sto blasfemando per lui, sto bestemmiandolo. E ci sono religioni che dicono ai loro seguaci di uccidere chi seguace non lo è. Sono religioni di odio, religioni di punizioni materiali, religioni di violenza, ma nessuno si sogna di dire che sono dei che non esistono. Nessuno si sogna di mettersi contro queste religioni, di attaccarle e di condannarle. Anzi, il più delle volte vengono ammirate e incentivate. Vi racconto una cosa, poi sicuramente la sa. Anni fa, pastore Lorenzo, che qualcuno di voi ha conosciuto, aveva iniziato a fare i culti nei centri di accoglienza, perché c'erano cristiani tra i migranti che arrivavano. E andò qui alla Castellaccia, qui vicino, e in un centro trovò una decina di credenti. Quindi andò dal direttore e ci chiese se pagando poteva avere una stanza per fare una volta a settimana un culto. E addirittura ci rispose che no, non si può perché, sapete, qui ci sono persone di tante religioni, se diamo la stanza a uno si potrebbero poi offendere quegli altri, specialmente i musulmani, quindi per buona pace del centro è meglio di no. Sembrerebbe un discorso logico e anche giusto. Ma, come in tutte le cose, c'è un ma. Che sempre gli stessi musulmani, sempre per non offenderli, avevano avuto una stanza per potersi unire a pregare. La religione attaccata era solo una, e non è una religione, era una verità. L'unico Dio di cui non si poteva parlare era Gesù. Comunque, tornando alla buona notizia del Redentore, la Bibbia ci dice che il Redentore che è stato promesso fin dal principio, fin dalle prime pagine della Bibbia, circa 2000 anni fa è venuto sulla terra e ha compiuto la sua opera e ci ha dato in questo modo la possibilità di essere liberati dalla schiavitù del peccato e soprattutto dalle conseguenze del peccato. Ovviamente se prima non accetti il fatto che sei un peccatore, se non comprendi che tu sei un peccatore e quindi hai un problema, cioè che sei separato da Dio, non capirai che hai necessità di un Redentore. Se non sai di essere malato, se non ammetti di essere malato, non hai bisogno di una cura. Se non pensi di essere peccatore, non pensi di essere schiavo del peccato, a che ti serve un Redentore? A niente, tu non hai un problema, non ti serve uno che ti liberi dalla schiavitù. I giudei erano in questa situazione, loro erano molto religiosi, ma erano in questa situazione. In Giovanni capitolo 8, versetto 32-33, Gesù disse loro: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Interessante che negare la verità però non la cancella, perché loro erano stati schiavi, per esempio, degli egiziani, erano stati sottomessi tra gli altri da filistei, da siri, dagli assiri, dai babilonesi. Mentre stavano parlando, stavano negando di essere mai stati schiavi, di essere sempre stati liberi, dicevano, erano sottomessi ai romani, erano stati 70 anni riportati in Babilonia, però affermavano di essere sempre stati liberi. Gesù a un certo punto gli chiese, ma anche noi siamo ciechi? No, se foste ciechi potrebbe curarvi, ma siccome dite non sono ciechi voi avete un problema. Noi pensavamo di vedere, ma erano ciechi. Gesù poteva rigirare il coltello nella piaga, bastava leggergli i libri storici della Bibbia per dire che stavano dicendo una stupidaggine, una falsità, ma Gesù no, non fece questo. Lui gli spiegò che riferiva a un altro genere di schiavitù. Infatti il versetto 34 abbiamo letto prima, Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Sapete, il primo istinto di un peccatore è di negare di esserlo. Anche se è cosciente di essere un peccatore, difficilmente lo ammetterà. Quando poi è messo alle strette cercherà di incolpare qualcun altro. Quando Dio chiese a Adamo ed Eva se avessero mangiato del frutto che lui gli aveva detto di non mangiare, guardate cosa rispose Adamo. E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto me l'ha dato e io l'ho mangiato. Cioè, io non volevo farlo, ma questa donna che tu mi hai messo accanto mi ha costretto a mangiarlo. Cioè, praticamente stava dicendo: se non me l'avevi messa vicino io non ti avrei mai disobbedito, quindi fin dei conti non è colpa mia. Ma la donna, quando fu interrogata, ha detto la colpa al serpente, giustamente, che l'aveva ingannata. Ma tutto questo scaricabarile non fu utile a nessuno, perché tutti vennero puniti. Comunque, normalmente, prima di arrivare a questo punto, di accusare un altro, c'è un altro passo che viene fatto. Cioè, si cerca di minimizzare il peccato. Se andiamo in 1 Samuele capitolo 15, Saul ci mostra l'esatta sequenza che fa un peccatore quando è di fronte a un peccato. Prima Samuele, versetto, capitolo 15. Non leggeremo tutta la storia, solo i versetti. Dio dà un ordine a Saul e dice: ora va, colpisci Amalek e vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene, senza avere alcuna pietà di lui, ma uccidi uomini, donne, fanciulli, lattanti, buoi, pecori, cammelli e asini. Cioè tutto quello che apparteneva agli amalechiti, amalechiti compresi, gli aveva detto di distruggere. Saul sconfisse gli amalechiti, ma il versetto 8 ci dice che cosa fece. Egli prese vivo Agag, re degli amalechiti, e votò lo sterminio di tutto il popolo, passando al filo di spada, ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore e dei buoi, gli animali grassi, gli agnelli e tutto il meglio, rifiutandosi di votare lo sterminio, ma votarono lo sterminio tutto ciò che era scadente e di nessun valore. Che loro obbedirono a quello che gli faceva comodo. Ah sì, questo non serve, mi sembra giusto distruggerlo. Ah, questo no, questa è una cosa buona, perché lo devo distruggere? Dio mandò Samuele a spiegare a Saul che quello che aveva fatto non andava bene, che questo sarebbe costato il regno. Saul lo accoglie in modo piuttosto curioso, cioè non poteva non sapere che non aveva fatto quello che gli era stato chiesto. Versetto 13: Samuele allora si recò da Saul e Saul gli disse: benedetto sii tu dall'Eterno, io ho eseguito l'ordine dell'Eterno, cioè io ho fatto tutto quello che mi era stato detto di fare. In realtà lui aveva fallito su ben due punti: aveva risparmiato il re e aveva risparmiato gli animali migliori per offrirli in sacrificio. Questa è una cosa curiosa, cioè lo aveva tolto da quello che Dio gli aveva detto che gli apparteneva, che doveva essere distrutto, delle cose per offrirle a Dio che già... cioè, stavo offrendo a Dio le sue stesse cose. È come se io ti rubo, vado a poi gli rubo il portafoglio e poi gli offro i soldi. Lo sto aiutando? No. Sto facendo qualcosa di buono? No. Sto cercando di ingannarlo. La spiegazione chiaramente non è accettata. Aspetta. Tutti gli animali che aveva preso però, giustamente, non potevano essere nascosti. Erano tanti, facevano rumore. Infatti, versetto 14, Samuele gli dice: cos'è dunque questo belare di pecore che mi giunge agli orecchi e questo mugir di buoi che sento? Se tu hai distrutto tutto, come mai sento tutti questi animali che fanno rumore? Quindi Saulo a questo punto non può più nascondere che lo ha fallito, quindi cerca di minimizzarlo. Lui dice che l'ha fatto per un buon motivo e che soprattutto non l'ha fatto da solo, il popolo era d'accordo con lui. Versetto 15, Saulo rispose: questi sono animali presi dagli amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne sacrificio all'Eterno, il tuo Dio. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Cioè l'abbiamo fatto con una buona causa. Io e il popolo abbiamo salvato questi animali per offrirli in sacrificio. La giustificazione chiaramente non viene accettata, quindi Saulo a questo punto scarica la colpa. Versetti 20 e 21. Saul disse a Samuele: ma io ho obbedito alla voce dell'Eterno, sono andato a una missione nella quale l'Eterno mi aveva mandato, ho riportato Agag, il re di Amalek, quindi non hai obbedito, e ho portato allo sterminio gli amalechiti. Il popolo però ha preso le cose migliori che avrebbero dovute essere sterminate per fare un sacrificio all'Eterno, il tuo Dio, a Gilgal. Ora, capisco che riconoscere di essere peccatori non è una cosa facile. Bisogna ammettere di non essere giusti come vogliamo apparire. Bisogna umiliarsi. Saulo non piaceva umiliarsi, sicuramente. Non voleva essere accettato per come buono, anche se non lo era, come obbediente. Comunque, umiliarsi alla fine porta un gran beneficio. Prima Giovanni 1,9 dice che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ora qui volevo fare un pochino di chiarezza, perché soprattutto in Italia quasi tutti sono convinti che la confessione è un atto particolare che va fatto alla presenza di una persona, sacerdote, abilitata a riceverla. Cioè ci deve essere una persona che è abilitata a ricevere questa confessione, che sa come fare, che si è abilitata a dare una conseguenza adeguata, una penitenza adeguata, e che si è abilitata ad assolvere, cioè a cancellare, a perdonare, a rimuovere il peccato. Con le semplici parole: io ti assolvo. Queste parole non sono giustificate da Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9, da nessun'altra parte della Bibbia. Giovanni dice: egli, cioè Dio, ci può perdonare, ci perdona i peccati. È Dio che perdona, non un sacerdote. Ossia, un sacerdote di mezzo c'è, ma non è terreno. Perché in capitolo 2, Giovanni, versetto 1, dice: figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, che è Gesù Cristo il Giusto. Quindi c'è un sacerdote che ci può aiutare. Ma non è un sacerdote terreno, non è un sacerdote abilitato, è un sacerdote per eccellenza. I giudei, che normalmente erano molto confusi sulla Bibbia, non avevano molto chiaro quello che stava dicendo la Bibbia, questo l'hanno capito. In tutti e tre i Vangeli sinottici è riportata la storia di un paralitico, che gli amici calarono da un tetto dentro una casa per presentarla a Gesù. Luca capitolo 5 ci dice nel versetto 20 che Gesù, veduta la loro fede, gli disse: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Guardate cosa gli dicono gli scribi e farisei, versetto 21. Allora gli scribi e farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo? Loro sapevano, erano confusi, ma sapevano che solo Dio può togliere il peccato. Nessun uomo, in quanto peccatore come me, può togliere il mio peccato. Non ha l'autorità per potermi perdonare dei miei peccati, perché lui stesso è un peccatore. La definizione più calzante che ho trovato sul termine confessione è questa. Confessare i peccati significa essere pienamente convinti nell'animo di meritare tutto ciò che Dio dice su di essi e su di noi che li commettiamo. Concordare con Lui non solo per stabilire cosa sia peccato e cosa non lo sia, ma anche per riconoscere che l'unico modo per non essere distrutti è che Egli ci perdoni. Questa è la confessione. Non serve un sacerdote, non serve nessun intermediario, niente di tutto questo. Serve essere d'accordo con quello che dice Dio riguardo al peccato. Confessare significa dire davanti a Dio, senza necessità di un intervento umano. Ok, sì, tu hai perfettamente ragione. Io sono un peccatore, merito tutto quello che tu hai detto che mi merito. Mi merito di stare in uno stagno di fuoco per l'eternità. Quindi a questo punto, quando è arrivato a questo punto, ha accettato il fatto che è un peccatore, è pronto per il secondo passo. Perché a questo punto è facile capire che con le nostre forze non siamo in grado di risolvere questo problema in cui ci siamo cacciati. È facile capire che il nostro rapporto con Dio è compromesso e in maniera molto grave. E che quindi abbiamo bisogno di un Redentore che ci liberi da questa schiavitù, ci restituisca il nostro rapporto con Dio. Nel Vecchio Testamento la parola chiave sull'argomento è Redentore. Abbiamo visto che significa colui che libera dalla schiavitù. Nel Nuovo Testamento la parola chiave sull'argomento è un'altra. Troviamo quasi mai la parola redentore. Troviamo molto spesso la parola redenzione, redenti, redimere. È accertato dal Vecchio Testamento che solo Dio può compiere tale opera e dal nuovo che Gesù, che per forza di cose è Dio, questa cosa l'ha già compiuta. Dobbiamo analizzare l'enfasi che tutto il Nuovo Testamento pone sul modo in cui il Redentore ha reso possibile la redenzione. Nella legge il perdono dei peccati avveniva per mezzo del sacrificio di un animale, perfetto, di solito un agnello, il cui sangue lavava via il peccato. Ebrei, capitolo 9, versetto 11 e 12. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, fatto da mani d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre in santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Giovanni Battista, quando vide Gesù, gridò: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Senti bene, del mondo, non dal mondo, come dice qualcuno. Il peccato nel mondo c'è sempre. Gesù ha tolto le conseguenze del peccato. Ora, il termine redenzione deriva dal termine latino redimere, che significa riscattare. Quindi un redentore compie la sua opera di redenzione con un riscatto, cioè pagando un prezzo, il che è perfettamente in linea con il termine di schiavitù. Infatti uno schiavo viene liberato pagando un riscatto, pagando un prezzo di uno schiavo. Quindi la redenzione ha un prezzo, la nostra redenzione ha un prezzo. Il fatto che Gesù Cristo, nostro Redentore, ci ha liberato dalla schiavitù del peccato, ha un prezzo. E il prezzo, dice la Bibbia, che è molto alto. Primo Corinzi capitolo 6 dice, versetto 20, infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio col vostro corpo e col vostro spirito che appartengono a Dio. Siamo stati comprati. Prima Timoteo, capitolo 2, versetti 5 e 6, Timoteo, Paolo dice a Timoteo: vi hanno fatto un solo mediatore, un solo Dio, è anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato a se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. Ora questo ci dà un'idea di quanto sia falso dire che il peccato non ha conseguenze, o anche parlare di peccati insignificanti come fanno molti. Il peccato è grave, molto grave. La sua schiavitù è così potente che per poter pagare il prezzo, per poterci riscattare da questa schiavitù e liberarci, è stato necessario il sangue di Dio. Dio ha dovuto soffrire e morire per poter pagare questo prezzo. Questo ci conferma che non esiste niente che noi possiamo fare con le nostre forze, con le nostre opere. Infatti cosa potremmo fare per uguagliare il prezzo che Gesù ha pagato per lavare i nostri peccati? Quale nostra opera può avere lo stesso valore della morte di Dio? Nessuna. Ci sono religioni che fino a qui sono d'accordo, ma però questo pagamento non basta, bisogna aggiungere qualcosa. Questo è lo stesso discorso, come non basta? Cosa aggiungo io alla morte di Dio? Qualche una cosa che io posso aggiungere alla morte di Dio? Più importante? Non esiste. Ma soprattutto, visto che Dio dice che la morte di Gesù è perfettamente sufficiente, con quale metro? Con quale autorità? Con quale logica uno può dire che non è sufficiente, che deve aggiungere qualcosa? Che il sacrificio di Gesù ha bisogno di un'aggiunta? Non esiste niente che possa giustificare una dottrina simile senza poter affermare, senza affermare con questo che Dio sta mentendo, perché se Dio dice che è sufficiente e uno dice che non basta e deve aggiungere qualcosa, uno delle due sta mentendo, è evidente, sono due cose completamente opposte. Ora, voi siete liberi di credere a chi vi pare, ma io non ho dubbi, io credo a quello che dice Dio, è sufficiente e non serve aggiungere altro. Quindi, per concludere, noi abbiamo la redenzione per mezzo di un Redentore, e questo Redentore ci ha redenti a prezzo del suo stesso sangue, a motivo del suo grande amore per noi. Questo sangue è perfettamente sufficiente per lavare qualsiasi tipo di peccato, e tu non devi fare niente se non metti la tua fede nel fatto che Gesù si è sostituito a te nel pagamento del prezzo del peccato per la morte, Romani 6,23. E non devi e non puoi aggiungere niente a questo. La prossima settimana approfondiremo il discorso sulla sostituzione, cioè nel modo in cui noi possiamo avvantaggiarci di questa opera di redenzione. Per ora concludiamo con una considerazione che io so perfettamente di non meritare la grazia con cui sono stato coperto e giustificato, e so anche che niente di quello che posso fare da ora in avanti può farmela meritare. E c'è una cosa che mi riesce veramente difficile capire. Romani 5,8 dice che Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. A me è stato facilissimo capire che il fatto che Gesù col suo grande amore per gli uomini lo ha portato a morire, ha portato Gesù a morire sulla croce per redimere l'uomo. La cosa che non riuscivo a capire è che Dio avesse deciso di morire per me, Gesù fosse morto per me. Non fraintendetemi, io so perfettamente che l'ha fatto, so che il suo sangue mi ha giustificato per mezzo della fede come ha giustificato tutti voi. Quello che io non riesco a capire è come Gesù abbia fatto ad amarmi. Voi non mi conoscete, ma io mi conosco molto bene, e Gesù anche. E questo che mi rende difficile capire come posso amarmi, perché io non sono per niente amabile. E io non so davvero come lui abbia potuto amarmi al punto di morire per riscattarmi, però grazie a Dio l'ha fatto. Preghiamo.